giornata a tutti. Ciao a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo insieme a Francesco, naturalmente come al solito da questi microfoni. Allora, prima di iniziare la trasmissione facciamo un po' di annunci, dato che Francesco si fa due risate. E niente, praticamente, vabbè, non è importante. E la prima cosa che devo dirvi è che oggi siamo 23 oggi, 23 novembre o 24?
24? 24? Sì, 24.
Quello sarebbe Bacco. È una cosa abbastanza buffa che...
Grazie.
Allora, oggi 24 novembre, vi ricordo che la prima trasmissione radiofonica di Magia, Stregoneria e Paganesimo del decimo anno di trasmissione. Praticamente noi con oggi iniziamo il decimo anno di trasmissioni.
Era cominciato il 27 o il 21?
È 21, Francesco. 21. Fu la prima trasmissione. Un giorno o l'altro facciamo risentire quella prima trasmissione, cosa dici?
Beh, l'abbiamo già fatto, mi sembra, per i 9
anni.
Sì,
l'ho fatto già una volta.
Sì, comunque diciamo 10 anni, l'anno prossimo appunto c'è il decennale della radio, noi potremmo fare 21 novembre 90,
il trentennale
e appunto è il decennale completo proprio nostro, insomma, proprio
praticamente sono
21 novembre 1996.
Da ogni giovedì noi vi stiamo trasmettendo dei microfoni di questa radio da 9 anni completi e siamo entrati nel decimo anno. Penso che abbiamo fatto uno sforzo non indifferente per riuscire a fare queste trasmissioni e tutto sommato penso che i risultati siano stati piuttosto buoni, insomma.
Sì, non ci possiamo lamentare, anche perché appunto come noi lo ricordiamo ad ogni anniversario, è giusto ricordarlo, perché 10 anni fa, quando hanno cominciato a parlare su questa radio, quando si parlava di stregoneria, paganesimo e di religione, molti ci davano per dei marziani, dei pazzi, dei folli, degli scatenati, dei gente dell'altro mondo. Gente diceva, beh, non durerete molto. Gente dicevano, chiuderanno la radio per colpa vostra. Bene, Radio 5 compiva 20 anni quando abbiamo cominciato noi, e sono compiuto 30 anni. E noi dici, dopo 10 anni siamo ancora qui e che abbiamo intenzione di continuare per altri 100 come minimo.
Minimo
per altri 100. Perciò, appunto. Doppio anniversario, doppio un decennale, che è importante, insomma, anche perché proprio quello che noi abbiamo cominciato ad accennare 10 anni fa della tematica religiosa che sarebbe stata dominante, penso che nel 96 ben pochi ne avrebbero parlato o accennato. No. 10 anni fa il panorama, la situazione religiosa dell'Italia sembrava in un'altra maniera, sembrava più laica. 10 anni dopo noi annunciavamo il pericolo del monoteismo ed effettivamente l'abbiamo sotto i nostri occhi. Basta che voi prendate anche i quotidiani più importanti e come minimo un 5, 6, 7 pagine sono dedicate ad argomenti chiamati dentro della religione, tenendo conto che anche le prime pagine sono dedicate a queste tematiche. E questo dà la dimostrazione che Radio Gamma 5, che come sempre ha anticipato i tempi, e quello che noi abbiamo detto è stato purtroppo confermato in negativo dai tempi.
Negativo, sì. In effetti le cose sono cambiate non in meglio. Quello che era un laicismo abbastanza diffuso all'inizio, negli anni 70-80, diciamo, si è trasformato in un integralismo cattolico. Abbiamo visto la parabola dei laici, cioè in pratica ritirarsi quasi impauriti, e assistiamo però in questo periodo a un risveglio, cioè dobbiamo prenderne atto, insomma, cioè in effetti probabilmente, sai, quando le cose cominciano ad andare un po' male, qualcuno si sveglia, e in effetti abbiamo visto, insomma, abbiamo visto anche dei laici che hanno tenuto duro in questi anni, e va a loro onore, insomma, chiaramente tutto questo. Altri laici si stanno risvegliando, e anche la componente laica nella società, la componente più che laica, oserei dire anticristiana, cioè quella che sì, rigetta quello che è l'integralismo cristiano, quella che non è d'accordo con la dottrina cristiana, si sta effettivamente risvegliando, e questo va effettivamente a loro onore, insomma.
E come diciamo noi, tutte le forze politiche, dall'estrema destra all'estrema sinistra, sono tutte quante chiaramente su posizioni di difesa della religione cattolica, perché se pensate che qualche partito, tra l'altro con fasi alterne, con poca coerenza, e parlo appunto di partiti che hanno sollevato il problema tipo dell'8 per mille del concordato, perfine Bertinotti ha detto che il concordato non va modificato e neanche l'8 per 1000.
Sì, sì.
Per non parlare poi di quelli a destra, che non quelli, sappiamo già la loro posizione cristiana che esiste, come vedete tutto l'arco politico italiano, a parte delle eccezioni, che poi anche queste eccezioni giustamente sono state criticate perché hanno detto che avevano accantonato questo discorso dell'anticlericale, del discorso laico, perché ad esempio un avvocato come Mauro Mellini ha criticato il Partito Radicale, che ha detto sì, adesso si dichiarano laici, adesso fanno le campagne in difesa dello Stato laico, però se voi andate sul loro sito ci sono le foto dell'incontro felici, contenti, con Giovanni Paolo II, di Marco Pannella e di Emma Bonino, il che significa che questo discorso viene fatto come accessorio. Qualcuno ha fiutato l'aria, ha fiutato l'ambiente, la possibilità di raccimolare dei voti, di conseguenza state attenti anche a quei politici che si dichiarano laici, perché molte volte non hanno la coerenza, la costanza, infatti, di portare avanti l'argomento.
Comunque, visto che c'è questa rinascita, noi auguriamo che questa rinascita sia sempre più forte e riesca anche a radicalizzarsi. Chiaramente noi continuiamo col discorso pagano, perché per noi è più importante, cioè per noi, se gli uomini non riescono a comprendere come il mondo che ci sta attorno è un mondo vivente, pensante e senziente, ed è fatto da soggetti che si rivolgono a noi e ci chiedono di prendersi nelle nostre mani la nostra responsabilità della nostra vita, se noi non riusciamo a far comprendere questo, il discorso laico comunque lascerà il tempo che trova, perché non riuscirà ad incidere sulle emozioni delle persone. Sarà una rivolta rispetto all'integralismo, sarà un rifiuto di certe posizioni dogmatiche, però non riuscirà ad incidere sulle emozioni, sulla struttura profonda delle persone, e questa naturalmente è la nostra opinione, di Pagani. Bene Francesco, allora io mando subito l'annuncio, il giorno 3 dicembre, sabato 3 dicembre alle 20:30, qui a Radio Gamma, in sala dibattiti, terremo un incontro che si parlerà del congresso di Anversa. Qualcuno, il solito qualcuno, si è già dato da fare per tradurre tutti i discorsi fatti ad Anversa, la risoluzione del congresso di Anversa, e qui faremo vedere un po' che di immagini. Saranno anche immagini noiose, diciamo così, sotto certi aspetti, però chiaramente un congresso fatto in inglese, fatto in quella situazione, si può solo far vedere le persone che discutono, le persone che ci sono, la sala, la situazione che c'era un po' ad Anversa.
A parte che io ti dico, se c'è un lettore di DVD, io porterò anche un filmato realizzato in Lituania sui rituali di Rumova, perciò volendo si può anche integrare.
Lettore di DVD, posso portare il computer.
Va bene, di conseguenza io ho un filmato proprio DVD realizzato dei riti che Rumova fanno in Lituania, si può integrare
anche
appunto la cosa.
In questo filmato che presentiamo, cioè in questo documento che presentiamo, una buona parte, specialmente la parte iniziale, ha praticamente la presentazione che ha fatto Tricuniana. La moglie di Trecuna.
Beh, infatti io vi parlo di quel film che hanno proiettato al congresso di Atene.
Esatto.
Io ce l'ho in DVD.
Quello del congresso di Atene. Sì. E comunque il congresso di Anversa ne hanno proiettato altri. In ogni caso, vabbè, hanno fatto la celebrazione dell'equinozio d'autunno con 30.000 persone in Lituania.
Sì.
Cioè tanto per... Ora, vabbè, niente, presentiamo le varie risoluzioni, quello che è stato fatto, quello che si pensa di fare. Tutto là, insomma, ecco, naturalmente tutte le persone sono invitate, anche perché è in ogni caso un documento abbastanza importante. D'altronde ci abbiamo speso molte energie quest'estate, insomma, per riuscire a fare questa cosa.
Radio abbassa qualcuno, energia, perché...
qualcuno ha speso più energie, va bene così?
Sì.
Più energie di altri, in effetti le condizioni sono quelle che sono. Naturalmente, io spero che tutti quanti siano presenti. E dopo andiamo a mangiarci la solita pizza, cioè, come facciamo di solito. E poi decideremo anche per i dibattiti cosa fare in seguito, anche perché ci sono alcune cosette da discutere. Allora, l'appuntamento è per sabato 3 dicembre alle ore 20:30 qui in sede a Radio Gamma 5. Beh, adesso però io lascio la parola a Francesco e Francesco deve presentare qualcos'altro.
Sì, ecco, una cosa che appunto non ha attinenza specifica con la trasmissione, però è un'iniziativa che appunto, diciamo, va incoraggiata in quanto va in direzione di uno sviluppo laico sulla tematica delle religioni e soprattutto del cristianesimo. Ne abbiamo già accennato, anche perché Radio Gamma 5 in questo senso ne è coinvolta, in quanto l'Associazione Salute e Ambiente è una delle promotrici di questo congresso. Ed è il primo congresso di studi laici sul cristianesimo. Si terrà domenica 27 novembre 2005 e parte dei congressi in via Scavi 14 a Monte Grotto Terme, Padova. L'inizio è alle ore 9.30 del mattino, l'ingresso è libero. Ecco, io preciso che appunto sarò presente tutta la giornata, perciò anche gli ascoltatori che hanno piacere di incontrare, di discutere nelle pause, logicamente perché le relazioni sono interessanti, sappiano che io ci sarò presente, perciò potremo anche incontrarci, discutere e integrare le cose. Comunque ci sono 5 relatori annunciati al momento, tra cui nomi anche conosciuti. Il primo che apre la mattina è Roberto Vacca, poi c'è Galavotti, nel pomeriggio Donini, il relatore poi Luca Cascioli e Ludovico Mazzaro che chiude il congresso. Ci sarà anche un contributo di Pier Giorgio Di Freddi e il moderatore sarà Primo Nicrotti, un giornalista dell'Espresso. Logicamente tutti gli autori sono interessanti. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, il più interessante sicuramente sarà quello di Roberto Vacca, anche perché Roberto Vacca si è definito un gentile. I gentili sono quelli, sono per autodefinizione i romani prima dell'avvento del cristianesimo, cioè praticamente la religione romana. Altro argomento interessante, visto che è vittima di un processo e ha promosso anche delle denunce, che è Luigi Cascioli, che ha accennato al discorso di fare un processo sull'identità storica di Gesù, sarà interessante anche visto le recenti sentenze che ci sono state sul caso di Luigi Tosti, magistrato a cui va la nazionalità, e anche la sentenza recente che c'è stata sul discorso di Adam Smith a Verona per quanto riguarda il crocifisso. Perciò notiamo che la magistratura si sta sempre più impegnando a difendere l'ordine costituito e soprattutto a difendere il crocifisso, nel senso che è diventata una guardia bianca in questo senso. Luigi Tosti è stato, Cascioli è stata rifiutata la denuncia per abuso di credibilità popolare verso il parco del suo paese, ad Adam Smith è stata rifiutata la denuncia per togliere il crocifisso nell'aula del processo a Verona, a Luigi Tosti, magistrato che si rifiutava di fare sentenza all'interno di un tribunale in cui c'era il crocifisso, è stato condannato. Come vediamo, la magistratura è molto impegnata, adesso è una magistratura vaticana. Poi, logicamente, il problema di affrontare il tema religioso non è certo la magistratura, ma è tanto la coscienza delle persone. E noi lavoriamo in quella direzione. Perciò, questo congresso, che si terrà domenica 27 novembre a Monte Grotto, è un congresso importante, anche perché dà la possibilità di parlare di tematiche che sicuramente vengono silenziate. Perciò l'appuntamento è domenica 27 novembre, ore 9.30, Palazzo dei Congressi, via Scavi 14, a Monte Grotto Terme, con ingresso libero per il primo congresso di studi laici sul cristianesimo.
Bene Francesco, naturalmente abbiamo rassegna stampa e materiale a UFA, no?
Sì.
Però se mi permetti, io volevo... Sì, lo so che me lo permetti.
Tranquillo, tranquillo.
Vieni tranquillo. Vieni.
Ciao.
Non c'è problema, sta arrivando il nostro amico. E allora, il discorso che io volevo partire con la trasmissione, Francesco, introducendo la trasmissione, Volevo farlo prendendo in mano il canzoniere Eddico, che tu conosci naturalmente.
Non fatto tempo a leggere, non è la Voluspa, perché la Voluspa è un attimino più striminzita, no. Perciò questo è un altro testo che non conosco.
Il canzoniere Eddico praticamente sono i più antichi canti islandesi che formano la base della religione Asatru. E abbiamo due libri fondamentali. Uno è questo, il canzoniere Eddico, e l'altro abbiamo l'Edda di Snorri. L'Edda di Snorri, che è stata praticamente scritta da un cattolico, da un cristiano, che ha ripreso gli ultimi racconti degli Asatru e li ha scritti a modo suo, cioè con la sua visione della vita, e questo canzoniere Eddico, che praticamente sono gli ultimi testi, cioè l'ultima sistemazione della religione Asatru, praticamente la religione vichinga, la religione di Odino, tanto per essere chiari, e l'ultima sistemazione prima dell'avvento del cristianesimo, cioè già praticamente in periodo cristiano, cioè praticamente i cantastorie, gli ultimi cantastorie hanno preso la loro ultima versione e l'hanno messa per iscritto. Naturalmente questa versione, questi canti del canzoniere edico sono infinitamente più antichi, cioè perché fanno parte proprio della gente del nord. E allora, per introdurre la trasmissione, è abbastanza complesso leggersi sto libro, anche perché usa molti nomi nordici, è difficile da seguire perché anche l'uso dei nomi delle popolazioni nordiche era un uso del nome magico, cioè nel senso che una persona poteva avere anche 10 nomi, e infatti gli dèi hanno molti nomi con cui si presentano le varie situazioni. Però non è di questo che io volevo parlare. Di tutti questi canti, quello che è più vicino a cose che riusciamo a comprendere anche noi, cioè abbastanza immediato, è la canzone dell'Eccelso. La canzone dell'Eccelso non è altro che una canzone che dà quelle che sono le regole morali, le regole civili alle persone, cioè come comportarsi in una certa situazione, una certa situazione di vita. Allora Francesco, io direi questo, io leggerei una dozzina di queste frasi, no? E sì, poi da là partiamo per collegarci con la trasmissione.
D'accordo.
Perché in realtà questi principi morali, no? Principi comportamentali sono estremamente importanti anche da capire che cos'è il paganesimo, ma non tanto il paganesimo come noi lo diciamo oggi, no? Ma com'era il paganesimo 1500 anni fa, e proprio per riuscire a vedere anche l'analogia di quello che hanno raccontato i cristiani degli antichi. Cioè, mi sembra che sia anche abbastanza utile, no? Che cosa dici, Francesco? Allora, io ve ne leggerei, e fate attenzione, c'è naturalmente, sono dei canti ritmici, però io ve lo leggo naturalmente in prosa. Perdonatemi la pronuncia delle parole islandesi, ho qualche piccolo problema, però vedrete che la frase vi è molto chiara. E la canzone dell'Eccelso parto dal paragrafo 125. Attenzione, chi parla è Odino, Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Per tre parole non t'accapiglierai con un uomo peggiore di te. Spesso il migliore soggiace quando combatte uno peggiore. Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Non fare il ciabattino né l'armaiolo se non per te stesso. Se la scarpa è malfatta o se l'asta è rotta, allora ti augurano il malanno. Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Dovunque hai ricevuto un dono, un danno, consideralo danno e non dar pace ai tuoi nemici. Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Piacere dal male non trarre mai e preferisci il bene. Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Non guarderai verso l'alto nel mezzo della mischia, simile a furie si fanno i figli degli uomini, così non ti stregheranno. Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Se a tuo favore vuoi una buona femmina persuadere a dolce intimità e trarne piacere, fai belle promesse e traducile in realtà. Nessuno soffre a ricevere del bene. Ti suggerisco, Lodfafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Ad essere prudente ti esorto, ma non troppo prudente. Prudentissimo, sì, con la birra e con la donna di un altro. E terza cosa, stai attento che i ladri non ti giochino. ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Con scherno e derisione non ricevere mai né ospite né viandante. Spesso ben poco sa chi siede in casa, di che razza siano quelli che vengono. Nessuno è così buono da non aver pecca, né cattivo tanto da non servire a qualcosa. Ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento. Utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. L'oratore dai capelli grigi, non deridere mai. Quel che i vecchi dicono spesso è buona cosa, spesso da un'oltre raggrinzito parole sensate provengono, che è appeso insieme a pelli e ciondola con pezzi di cuoio e dondola con cagli. Ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento, utile ne trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Non far cattiva accoglienza a un ospite, non metterlo alla porta, mostrati ben disposto con i miseri. Forte la spranga che deve scorrere per aprire a tutti. Regala un anello o ti sarà augurato un qualche malanno nelle membra. Regala un anello, in questo caso, significa fai il tuo dono all'umanità. Ti suggerisco, Lord Fafnir, accetta il suggerimento. Utile trarrai se tu l'accetti, bene ti porterà se tu l'accogli. Dovunque tu beva birra, invoca la forza della terra, che la terra porta via la birra e il fuoco, invece la malattia. La quercia, il tenesmo, la spiga, gli incantesimi, il sambuco, le liti familiari, la luna invoca in caso d'ira, la lume, le malattie da morsi e le rune, la sfortuna. La terra porta via il flusso maligno. Lo so che sono stato appeso, dice Odino, al tronco scosso del vento 9 intere notti, da una lancia ferito e sacrificato a Odino io a me stesso, su quell'albero che nessuno conosce, dove dalle radici serga. Con pane non mi hanno saziato, né con corni potori. In basso spiando guardavo, trassi le rune gridando le trassi e ricaddi di là. 9 possenti incantesimi presi da illustre figlio di Boltor, padre di Bestla, ed un sorso presi di quel prezioso nettare attinto da Odererir. E questo è quello che vi leggo fino adesso. In pratica, che cos'è questa canzone dell'eccesso? È la canzone della vita, cioè cosa un uomo praticamente deve fare per rapportarsi col mondo in cui noi viviamo. Ora, voi prendete questo, che è stato scritto 1200 anni fa, 1300 anni fa, e confrontatelo un po' con i principi cattolici. Io ve lo consiglio, è il canzoniere Eddico, edito da Garzanti, costo 9,50 euro.
Sì, beh, pare che, diciamo, la letteratura nordica, io avrei qualche riserva su alcuni termini della traduzione, però logicamente io non voglio fare il purista di conseguenza, perché dico, pur avendo io una lettura giovanile dell'era di Snorri e di altre opere, ad esempio, che hanno quella mitologia appunto del nord, alcuni termini sarebbero da tradurre tipo l'utile come giovevole o benefico, perché il termine utile rientra un attimino in una visione più moderna, quasi ottocentesca. Difatti alcuni termini nelle traduzioni vengono utilizzati non perché sono assonanza con l'antico, ma perché la nostra cultura è abituata a ragionare in questa maniera.
Certo, no, ma però, questo vale un po' per tutto,
sì,
tutte le traduzioni.
Già Sombart nell'Ottocento, parlando di certi temi, diceva ad esempio: la nostra cultura è contaminata dal discorso utilitaristico, o dal discorso del mercato, o dal discorso del denaro. Infatti diceva: io non sono arrabbiato con te, o te ne pentirai di quello che farai, ma la pagherai cara, e che implicava già anche una connessione con certi termini di tipo mercantile. Perciò anche questa traduzione, da quello che io ho letto, ha delle pecche, però è importante perché dimostra una cosa ben semplice, che Odino, pur essendo al vertice del Pantheon, non è certo quello che impone. Dice: io te lo consiglio, ti può essere benevolo, ti può essere d'aiuto, questo non è la mia imposizione, sei tu che sceglierai di fare questo.
Nell'intero canzoniere edico, la posizione di Odino è la posizione di degli asi, è la posizione di un guerriero, cioè un guerriero estremamente potente, no? Cioè un guerriero cosmologico, cioè che vale nel cos, però è un guerriero, cioè sì, è colui che ricerca la conoscenza, che ricerca il sapere e che ricerca anche il potere partecipando alle vicissitudini degli uomini, che non è molto diverso da quello che esatto, è in Grecia. Cambiano i termini, cambiano le modalità, cambiano le rappresentazioni, però in realtà è la stessa visione, cioè la visione islandese, perché questi sono islandesi, no? Infatti i testi, i manoscritti originali furono presi dai danesi, sì, e poi furono restituiti i danesi all'Islanda, in buona parte, insomma. Per cui sono testi che hanno una loro funzione, però sono legati a quello che è il discorso greco, cioè il discorso anche di Roma antica, cioè in pratica esiste una continuità in tutte quelle che sono le antiche religioni.
Se ricolliamo il concetto di iperborei, significa che cioè, sei la luce che viene dal nord, un Apollo che scende dal, come i cigni dal nord, cioè esiste questo legame. Gli iperborei sono quelli che sono scesi dalla Thule mitica, cioè sono scesi verso il basso, perciò non esiste questa separazione, questa linea di confine, non esiste un muro che possa separare la cultura mediterranea da quella del nord.
No, anche perché non esiste proprio una separazione, mi sembra sì, che Dumezil lo abbia anche sì, dimostrato, cioè, non, cioè l'unione della cultura celta, questi sono islandesi, per cui però tutto sommato fa parte della cultura celta anche questi, insomma, cioè con tutte le loro reminiscenze, sono un po' diversi i celti, lo so, sì, non mi metto però tanto per riuscire a, anche i germani sono diversi, cioè chiaramente se dopo gli dici ai nostri amici tedeschi una roba del genere siamo tremati sì, i capelli, però è chiaro che quando dopo vai a scavare il principio, cioè la rappresentazione del principio, si ti accorge che è uguale, cioè quella che era per esempio le battaglie dei benandanti non erano altro che una riproduzione delle battaglie, delle sì, battaglie di Odino, delle
ma
battaglie
se tu pensi di... già il concetto di Ragnarok in cui gli dei si scontreranno, sai, tra Triasi e sì, i Vani, esatto, c'è lo scontro finale in cui gli dei si annienteranno per distruggere gli esseri malevoli, in realtà sapranno che avranno dei figli che porteranno verso una nuova età dell'oro, sanno che il Ragnarok, lo scontro degli dei, non è definitivo, no, però ci sarà la loro morte, ci sarà un'epoca sì, ben diversa, cioè quando ci sarà l'assalto, sai, all'arcobaleno sì, sono le divinità che proteggeranno esatto, questo ponte dall'assalto, però molte di queste divinità saranno destinate a scontrarsi con Loki, con il lupo Fenir, saranno destinate sicuramente certo, alla loro morte. La loro morte però permetterà anche la distruzione degli assaltatori, del nemico, e che non ho epoca nasca.
Sì, no, ma la battaglia di Ragnarok è fondamentale, cioè Fenrir il lupo si è ingurgitato il sole, bisogna farglielo vomitare, questo non ci piove sopra. Però quello che era importante per me far capire erano questi principi, no? Questi principi di ordine quotidiano, cioè di comportamento quotidiano, che hanno un grande valore, cioè hanno il valore di sì, identificare proprio una cultura, una civiltà, proprio da quello che è il rapporto morale con l'uomo, cioè col singolo uomo all'interno della società. Cioè il rapporto con l'ospite, no? Cioè l'ospite da non deridere, perché tu non sai chi sia quello, capisci? Per cui devi avere attenzione anche rispetto allo sconosciuto. Poi il fatto che non esiste nessuna persona abbastanza malvagia che non ti dia niente, no? O una persona abbastanza buona senza pecche, no? Cioè ti dà uno stacco dalla visione della vita. Oppure se vuoi avere una donna devi comportarti in un certo modo, capisci? Cioè è fondamentale anche per i rapporti che ci sono all'interno di una struttura sociale, di una struttura morale, cioè che non ti consente di fare tutta una serie di quello che i cristiani immaginano, le loro perversioni, infatti c'è la proiezione delle loro perversioni che hanno nella testa, capisci? E questo è importantissimo, perché questo tipo di canzoni in realtà non avendo una cultura scritta se non attraverso le rune, ma le rune erano molto limitate, cioè era un uso magico che se ne faceva più che un uso di scrittura.
Lì è sempre controverso, le rune cioè sono qualcosa che ne hanno letto di tutte le maniere, però sono sempre una segnatura sacra, come tutta la scrittura prima dei monoteisti era sacra, cioè le parole erano sacre, esistevano popolazioni che avevano addirittura due lingue, una lingua che chiamavano profana certo, e una sacra.
Però è importante sapere che esistono, sono esistite queste cose, cioè per niente l'Islanda non le ha volute indietro questi testi, cioè, facevano parte del loro essere uomini, cioè identifichi le popolazioni antiche non nel bruto come scrive Onorio nella sua storia storia contro i pagani e poi arrivano i cristiani a portare la civiltà, ma esistevano civiltà che i cristiani hanno distrutto, cioè anche strutture morali. Cioè noi adesso, andando anche nell'attualità adesso, ci troviamo a vedere cosa sta facendo la Chiesa Cattolica all'interno della nostra società. L'attacco a Darwin, al povero.
Beh, no, la Chiesa Cattolica, diciamo, sono più protestanti che fanno l'attacco a Darwin, perché per i cristiani cattolici Darwin è compatibile con la creazione. Cioè, diciamo che è più un attacco protestante.
Noi comunque stiamo assistendo a tutta una, cioè, tutto un venir meno di quello che è il diritto del soggetto, cioè il diritto dell'individuo all'interno del sistema sociale in cui viviamo, cioè l'individuo che viene posseduto, che viene venduto e comperato e che si trova ingabbiato. Cioè questi processi qua di cui abbiamo parlato prima, no? Il processo a Tosti, questi processi danno proprio una ingabbiatura a quelle che sono le rabbie dei soggetti, no? La rabbia dell'individuo davanti a un crocefisso, arrabbiatura che la Francia invece ha risolto in ben altro modo, cioè semplicemente li ha levati dicendo ci sono i principi della Francia.
Sì. Vuoi che diamo un piccolo esempio? Vai. Claudio, allora, sapete che una caratteristica dei monoteisti è sempre quella della violenza, dell'imposizione, soprattutto sui bambini, soprattutto nel renderli persone da sacrificare.
Oltretutto, per inciso, c'è un quasi vescovo americano che è stato ammanettato sempre per lo stupro di minori, c'è una diocesi in centro Italia che ha detto sospeso a divinis quel prete che quest'estate avevano perseguitato, ci hanno trovato pedofilia in rete e c'è in mezzo un istituto religioso.
Piano, hanno trovato il manuale dei preti pedofili in Brasile, non so se lo sai.
Ah no, ecco, questo non lo sapevo, dimmi era questa perché a sto punto...
No, no, vero, cioè, ma addirittura, cioè, non so se tu l'hai visto, ma se questa notizia qua, il Corriere della Sera ne ha fatto una pagina intera, ecco, cioè proprio... Cioè nel senso, la notizia è lunedì 21 novembre, scandalo.
21 novembre, ieri, l'altro ieri?
Sì. Cazzo. A 1700 sacerdoti responsabili di cattiva condotta sessuale, Brasile. 21 novembre.
1700.
Brasile.
Sono fatto un po' voi, insomma, cioè siamo effettivamente. Cioè, Corriere della Sera, forse lo trovo in rete allora sta notizia qua.
Non so se l'hanno pubblicata in rete, però comunque, cioè io non lo so. No, diamo un esempio di educazione cristiana usando anche un attore di cui se ne discute molto in questi momenti in televisione, in cui sarà prossima una serie televisiva, che ci dà anche la sua testimonianza di come sono gli istituti religiosi.
Beh.
Non so se ne sai il fatto.
No.
Comunque ne parleremo. Allora io parto dal dire, cioè, si parlano sempre, dicevo, dell'evento sui bambini. Allora io parto da due notizie che sono distanti da alcuni mesi. Parto da un fumetto mandato in onda a Teheran, in Iran, per giustificare i bambini che devono diventare dei kamikaze, perché devono riscattare le colpe degli altri. Leggo la notiziola. La genesi di un kamikaze raccontata ai bambini. La televisione italiana, iraniana, scusate, lo scorso, beh ci manca poco che quella anche italiana, lo scorso 28 ottobre ha mandato in onda alle 8 del mattino un cartone animato shock, in arabo, con sottotitoli in inglese. Il filmato si apre con una pattuglia di soldati israeliani che massacra una famiglia di palestinesi a colpi di arma da fuoco. Sopravvivono un giovane e una bambina. Per vendicarsi, il ragazzo si arruola nella Jihad, diventa un kamikaze. Questa, diciamo, la giustificazione dice che le persone hanno sofferto le cose si devono scontare così. Certo che questo spirito non è soltanto iraniano, perché io prendo la Repubblica del 16 giugno 2005 e parla di Radio Maria, una frequenza che si avvicina. Dice programmi secondo abitudine. Alle 15:30 la rubrica dei ragazzi con lettura di un testo sul martirio dei primi cristiani sbranati dalle belve a Roma e sgozzati dai centurioni quando le belve ne avevano abbastanza. Cioè adesso si è aggiunto che i centurioni romani, oltre a mandare i cristiani a mangiarsi delle belve, quando le belve ne... la trasmissione per i ragazzi su Radio Maria delle 15:30 riportata da Repubblica del 16 giugno 2005. Logicamente questa trasmissione per i bambini li vanno a raccontare questo, che i poveri cristiani diventavano le vittime e che di conseguenza qual è il passo successivo, cosa gli diranno, che dovranno riscattare i loro conregionari sacrificati e sgozzati dai legionari romani cattivi che sgozzavano i cristiani.
Fascinante.
Te la rileggo. Lui dice chiaramente, guarda, aperto i virgolette.
Scusa, come mai che io non ce l'ho, che è sulla Repubblica? Dammi il titolo principale.
Il titolo principale è un articolo dopo il referendum sulla fecondazione assistita. Comunque dice, Radio Maria benedice i laici alleati. Vi rileggo la frase. Alle 15:30, aperte virgolette, la Repubblica, alle 15:30 la rubrica dei ragazzi con la lettura di un testo sul martirio dei primi cristiani sbranati delle belve romane e sgozzati dei centurioni quando le belve ne avevano abbastanza. Continua l'articolo. Poi padre Livio, che legge il suo libro sulla Madonna di Mediogore, parlando delle bestie apocalittiche, estremo scatenamento di Satana, le canzoni a richiesta sulla Madonna e padre Pio. Chiusa la citazione. Comunque,
sono scandalizzato per le canzoni a richiesta su padre Pio. Accettavo tutto.
No. Ma ti rendi conto a che punto si arriva? Cioè, la trasmissione per i bambini che se li va a raccontare una panzana storica, e diciamo di questi bambini gli si chiederà di riscattare in qualche maniera. Ma andiamo a una notizia di attualità, che ben pochi ne hanno parlato, e che forse al di là di alcune considerazioni personali varrebbe la pena di leggerla tutta, non so se sei d'accordo.
Allora,
tutti quanti forse conoscono un attore che si chiama Luca Barbareschi. Non so, ne hai sentito parlare Luca Barbareschi? Allora, leggiamo una dichiarazione che Luca Barbareschi ha rilasciato mercoledì 23 novembre al Corriere della Sera. Ma è sul privato che Luca dichiara di aver vinto davvero una battaglia difficile personale. Aperte virgolette, nei miei primi 50 anni ho vissuto facendomi del male, dentro di me una voragine che nessun successo, nessun guadagno, nessuna passione amorosa riusciva a colmare, chiuse virgolette. Una storia dolorosa, la sua inizia quando aveva 9 anni, aperte virgolette. I miei vivevano separati, mia madre se n'era andata con un altro uomo, io avevo scelto di stare con mio padre, ma anche lui in casa non c'era mai. Sono stato cresciuto dalla cameriera, ma frequentavo i migliori istituti scolastici religiosi. Ed è stato lì che tra i 9 e i 10 anni ho subito pesanti molestie sessuali. Mi è accaduto quello che è capitato e che capita a tanti altri bambini. Chiuse le frasi di Luca Barbareschi. Chiede il giornalista. E papà e mamma ne erano informati. Risponde, aperte virgolette, mi vergognavo a raccontare certe cose. Tuttavia, una volta ebbi il coraggio di dirlo a mio padre. Lui, non credendomi, si informò all'istituto, dove naturalmente gli risposero che era un mitomane e che mi ero inventato tutto. E per tutta risposta mi prese a ceffoni. Da quel momento sono cresciuto nella convinzione di essere io il colpevole, non mi sentivo degno di fare nulla, non amavo me stesso e quindi neanche gli altri. E diventando adulto ho cominciato a distruggere chiunque mi stesse accanto. Chiuse virgolette. Luca Barbareschi che parla, Allora, chiede sempre l'articolista. L'essere stato violentato non ha però condotto a traumi più gravi? Risponde Luca Barbareschi, aperte virgolette. No, anche se non nascondo che la mia sessualità fino a qualche tempo fa è stata molto disturbata, chiuse virgolette. È stato l'ennesimo fallimento sentimentale, quello con Lucrezia Lante della Rover, a farmi riflettere. C'era qualcosa di sbagliato in me, dovevo tentare di diventare un uomo migliore. Questa è la dichiarazione che Luca Barbareschi, attore conosciuto, ha rilasciato al Corriere della Sera. Questa è una dichiarazione non certo di uno sconosciuto, ma uno con nome e cognome è riconosciuto. E lui ha detto...
È uno che parla anche di se stesso. Parla di se stesso in relazione a ciò che avveniva dentro un istituto. Provate un po' a rifletterci.
Ecco, questa cosa, logicamente, che è una denuncia della trama sessuale che succede, è stata collocata, ed è stato già tanto che quello di essere l'abbia pubblicata e gli aveva riconosciuto l'abilità, nella pagina degli spettacoli. E soprattutto, appunto... nessuno ne ha parlato. Pensate ad esempio quante cose, quante volte succedono. Ma andiamo più avanti, ma la cosa di Luca Barbareschi, il suo fatto, sarebbe da aggiungere anche altre cose, però abbiamo dato una dimensione di quello che succede. Benissimo, allora rimaniamo sempre vicino. Il giorno prima che Luca Barbareschi dichiarasse questo al Corriere della Sera, il Corriere della Sera pubblica il caso del Brasile, scandalo in Brasile, i diari dei preti pedofili, denunce, arresti, 1700 sacerdoti responsabili di cattiva condotta sessuale, intervento deciso del Vaticano. Vabbè, lì sarà tutto da discutere. Qui hanno sequestrato, oltre che documenti vari, hanno sequestrato anche il decalogo del prete pedofilo. E vogliamo leggere il decalogo del prete pedofilo.
Sentiamo il decalogo del prete pedofilo.
1. Età 7, 8, 9, 10 anni. Sesso maschile. Condizione sociale, povero. Condizione familiare, preferibilmente un figlio senza padre, solo con la madre sola o con una sorella. Dove cercarlo? Per strada, nelle scuole e nelle famiglie. Come adescarlo? Lezioni di chitarra, chierichetto o chierichetta. 7. Importantissimo, tenere a distanza la famiglia del ragazzo. 8. Possibilità, ragazzo affettuoso, calmo, senza blocchi, carenti di padre, senza moralismi. 9. Accertare cosa piace al ragazzo e, partendo da questo, questa premessa, fare in modo che si consegni del tutto. 10. Come presentarsi, sempre sicuro, serio, dominatore, padre, non fare mai domande, avere certezze. Questo qua, tra l'altro, il Corriere della Sera pubblica anche la calligrafia, cioè nel senso che pubblica documenti dei preti pedofili, cioè nel senso che non è l'emissione del giornale, perché il giornale disse, può sembrare incredibile, noi sappiamo che purtroppo gli ascoltatori di questa radio sanno che non sono cose incredibili, però il Corriere della Sera pubblica questo. E allora, rendetevi conto di quello che sta succedendo, di quello che appunto sta accadendo a livello mondiale, e pensate che allora in Brasile ci sono 1600 preti processati. Del fatto di Luca Barbareschi, facciamo un nome e cognome di una persona conosciuta che l'ha dichiarato lui su un quotidiano, nessuno ne parla, perché la pedofilia è negli Stati Uniti, la pedofilia è in Brasile, la pedofilia è in Canada, però in Italia la magistratura preferisce condannare un giudice come, come Tosti, preferisce rifiutare la denuncia di Luigi Cascioli, preferisce rifiutare la denuncia di Adam Smith che chiede di tirare via un crocifisso. La magistratura è impegnata in questo, e i politici italiani dove sono? Un uomo politico ha dichiarato che parlare con Razzi è stato un piacere assoluto. C'è piacere e piacere, logicamente sui piaceri non si discute, però cosa porta questo piacere assoluto? Dobbiamo forse rileggere le parole di Luca Barbareschi? Cioè, non le abbiamo dette noi che possiamo sembrare cattivi, è la sua esperienza. La sua esperienza, tra l'altro, dice che lui aveva 9 anni, e se andiamo a leggere il diario dei preti pedofili, il manuale, il decalogo, rientra giusto nella fascia d'età che i preti pedofili in Brasile hanno codificato. E allora, esiste forse un insegnamento più profondo, esoterico, nascosto, che noi non conosciamo? Sì. Esiste una metodologia? Noi vi rispondiamo di sì.
Non possiamo non rispondere di sì, Francesco, perché tieni presente che da quando abbiamo cominciato a parlare ai microfoni di questa radio...
Okay, pensa, lui, questa è, ricordate, se avete l'occasione, tanto per dire, se noi esageriamo, e ci sarebbe da continuare a leggere le altre dichiarazioni di Luca Barbareschi, Luca Barbareschi, pagina 44, Corriere della Sera, mercoledì 23 novembre 2005.
Cioè, il problema è questo, no? Cioè, quando noi abbiamo cominciato a parlare ai microfoni in questa radio, nel 1996, già queste cose le dicevamo, cioè, le dicevamo, ma non le dicevamo per raccontare qualcosa di distruggente o di brutto, ma le dicevamo per l'impatto che ha il fenomeno, che hanno queste azioni all'interno del sistema sociale in cui viviamo. Cioè, queste azioni non è che finiscono là, cioè, qui non si tratta di una persona che va a sparare nella testa un'altra, cioè di un omicidio. Un omicidio, per quanto sia un'azione esecrabile e va condannata a livello di legge, è un'azione che inizia e finisce là. Lo stupro dei bambini, lo stupro dei ragazzi che avviene negli istituti religiosi porta dei danni psichici e emotivi nelle persone, e questi danni si riversano nel sistema sociale con danni ancora più gravi nello spazio e nel tempo.
Vogliamo leggere quello che dice Luca Barbareschi, la citazione?
Sì.
Aperte, Il venire a conoscenza di situazioni come la tua ti aiuta a focalizzare il problema. Riconosci il cane nero dell'autodistruzione che ti affianca da anni. Non puoi sperare di rimuoverlo del tutto, ma puoi imparare a tenerlo sotto controllo. E se impari a volerti bene, vuoi più bene anche agli altri. Chiuse virgolette. Questa è la frase di Luca Barbareschi rispetto alla sua situazione di essere stato violentato in un buon istituto religioso.
Cioè, in effetti, se conosci il prete, sai necessariamente a prioristicamente che è un prete pedofilo e sai a prioristicamente che ti devi difendere da lui. Dopodiché, se quel prete XY non è un pedofilo, è irrilevante. Perché quel prete XY, che non è un pedofilo, di fatto è all'interno della stessa organizzazione che pratica sistematicamente la pedofilia e la pederastia. E tutti quei problemi che vengono provocati da questo tipo di pratica, cioè da pratiche di possesso, da pratiche coercitive nei confronti dei ragazzi, si riversa come danno, come problema all'interno della società, ma anche dopo 10, 15, 20, 30 anni, perché esistono le persone che reagiscono in un certo modo e riescono a riassorbire certi traumi e a non riprodurli, ma c'è una percentuale di persone che questi traumi li riproducono. E allora non è dire bravo quelli che non li riproduce e cattivo quelli che li riproduce, è dire malvagio, vigliacco e assassino chi questi traumi li provoca, costringendo le persone a riassorbire queste tensioni e queste cose che subiscono. Certo, è facile dire un articolo di giornale, ma siamo comprensivi perché anche lui, poverino, è stato violentato. Oh, cavolo, che siamo comprensivi. Non è che possiamo essere comprensivi, dobbiamo essere invece estremamente duri nel condannare chi fa questo tipo di cosa, perché è la cosa più importante che esista all'interno del sistema sociale. Potete essere qualsiasi partito politico, potete fare scioperi, potete avere il rinnovo del contratto, potete tifare per questo o per quel partito, ma quando distruggete il sistema sociale in cui stiamo vivendo, state distruggendo quello che è il futuro, state creando dei gravi problemi. E di questi problemi i magistrati se ne sbattono altamente le palle, non gliene frega assolutamente niente, anzi per loro spesso è anche un vantaggio, più disagio sociale, più delitti, più lavoro, più pane per i loro figli. E purtroppo è così che i magistrati ragionano. E dopo le persone che amano la giustizia, che amano reagire a tutto questo, sono quelle che pagano, perché sono quelle che vengono prese dal punto di vista emozionale, dal punto di vista del coinvolgimento emotivo, sono quelle che reagiscono, che tentano di trovare delle soluzioni per quanto folli, e sono quelle che poi pagano ulteriormente di più. Per cui abbiamo una selezione naturale all'interno del sistema sociale in cui viviamo, che va verso l'autodistruzione, cioè che va verso la perversione. Anche perché tenete presente che spesso le persone, famiglie, per difendersi da questo, tengono in casa i figli, cioè praticamente segregano i loro figli, perché altrimenti ci sono i pericoli della strada, ci sono i pericoli della società, ci sono i pericoli degli altri. E allora avremo una quantità di figli fra 10 anni, 12 anni, che non saranno in grado di affrontare la società civile. Per contro avremo della gente che si fa ammazzare come bestiame pur di trafficare, arrivare dall'Africa sulle carrette, mezzi morti, rapinati, senza soldi, distrutti, che hanno la forza di affrontare condizioni terribili. Provate un po' voi a pensare se queste persone che arrivano dall'Africa, che arrivano dall'est Europa in queste condizioni, con quel bagaglio di decisione che hanno alla sopravvivenza, si devono scontrare con i nostri figli che li abbiamo ridotti in quel modo. Provate un po' a riflettere chi sta distruggendo la nostra società. Cioè, guarda che è drammatico. Mm-hmm. Ed è drammatico, e qui non sto saltando di palo in frasca, è drammatico come lo sgelamento dei ghiacci della Groenlandia, perché quando cresce il livello del mare di un metro, non so quanta gente avrà ancora la casa, però tanto chi se ne frega, arriverà fra 10-12 anni, lo sgelamento della Groenlandia si alzerà di un metro fra 10-12 anni, questa trasmissione radiofonica ci sarà ancora, continueremo a dire queste cose, il ragazzo è violentato, i danni che lui ha subito li riproduce nella società civile fra 10-12 anni, ma chi se ne frega, fra 12 anni, cioè c'è questa...
Sì, ma sai, io forse per la prima volta mi trovo d'accordo con una frase di un prete pedofilo.
Ah, sì, dimmi.
Questo prete pedofilo dichiara nel suo diario: Dio, allora dice, e questa è la mia più grande solenne scoperta, Dio perdona sempre, ma la società mai. E una volta tanto mi trovo d'accordo. Cioè la società, e poi parliamo dell'ambiente, della cultura, della gente, non perdona mai. Cioè nel senso, il Dio dei cristiani perdona, ma giustifica queste cose, e lui dice, no, io mi sono accorto, lei è stata la sua scoperta, che il suo Dio lo perdonava di
no,
tutto.
No, purtroppo la società cattolica fa finta di non vederle e continua a riprodurle queste cose, per cui non è vero che la società non perdona. È chiaro che dal punto di vista personale gliela fanno pagare, nel senso che è sempre quello preso in castagna, c'è sempre il prete preso in castagna e deve star zitto buono rispetto agli altri preti che invece non sono stati scoperti e che possono continuare a fare carriera. Questo è ovvio, cioè, questo anche perché ricordatevi che prendere in castagna il prete collega fa parte delle relazioni che c'è all'interno della Chiesa Cattolica, perché far le scarpe all'altro prete, far le scarpe al vescovo, o il vescovo che lo fa un altro vescovo, un altro, per salire in scala gerarchica, è un dogma fondamentale della Chiesa Cattolica, perché se tu riesci a far fuori qualcuno significa che Dio ti ha dato la forza e ti ha dato i mezzi per farlo, per cui qualunque comportamento vile, infame, squallido, sporco, criminale che faccia un vescovo, glielo ha detto di fare Dio. Cioè è Dio che gli ha inviato per fare. Se dopo un altro riesce a fare le scarpe a questo criminale Lazzarone, è perché Dio gli ha dato la forza per fare questo. Voi pensate dove si va a finire con questa logica? Siamo all'aberrazione più assurda. Infatti la Chiesa Cattolica e i cattolici sono aberrazione, sono crimine, sono genocidio.
Beh, sai, giustamente Michel Onfray scrive nel suo libro, parla di vandalismo cristiano, cioè nel senso che proprio il vandalismo non appartiene, il peggiore è quello cristiano, proprio perché alle spalle ha una dimensione religiosa, ha una giustificazione solenne, ha un codice che viene dall'alto, ha un dettame di un Dio e di conseguenza è il più cattivo e del più perverso.
Cioè, se noi non riusciamo effettivamente a scoprire che il mondo attorno a noi è vivente, è cosciente, è consapevole, è fatto di dei che marciano verso il loro infinito, e in questo mondo noi non impariamo a nuotare e a lavorare per sviluppare il Dio che cresce dentro di noi, noi non riusciremo mai a cambiare questo tipo di cose. Anche l'indignazione più forte non sarà in grado di cambiarle, perché l'indignazione in se stessa resta una forma sterile, perché l'unico modo per riuscire a cambiarlo è riuscire a scoprire che il mondo è vivente e agire come all'interno di un mondo vivente, e imparare a indignarsi, ma sempre all'interno del riconoscimento che il mondo in cui viviamo è fatto da dei e da consapevolezze. Quando un Bertinotti mi viene fuori con una frase del tipo, l'ho letta ieri su Televideo, io a attaccare la Chiesa Cattolica un giorno sì e il giorno dopo anche non ci sto. Beh, tu sei un povero deficiente, caro Bertinotti, perché non hai ancora capito un cazzo che a livello politico di segretario di un partito non è che si attacca la Chiesa come oggetto in se stesso, ma si dovrebbe fare come minimo un lavoro ideologico. Ho capito, tu non hai un'ideologia, la tua ideologia è la stessa ideologia dei cristiani. È ovvio che non attacchi la Chiesa, ma io non attacco la Chiesa, io metto in discussione i valori, i principi etici, morali, i valori, i dogmi, i valori filosofici che la Chiesa fa, e dimostro che questi valori filosofici sono la distruzione del sistema sociale. A quel punto non sono io che sto attaccando la Chiesa, ma è la Chiesa che ha dichiarato guerra alla società civile. Questo è il dato di fatto. Cioè questa purtroppo è la triste realtà, e nella società civile non riusciamo a far emergere una coscienza sufficientemente forte per opporsi a questo. Sembra ormai si mette in discussione tutto quello che era acquisito, tutto quello che praticamente la Chiesa Cattolica ha dovuto cedere in uno scontro che c'è stato negli ultimi 40 anni. Si sta riprendendo tutto.
Con gli interessi anche.
E con gli interessi. Sì, lo so, c'è un Zapatero in Spagna che sta reagendo, c'è una reazione molto forte in Francia, ci sono reazioni in Germania, ci sono reazioni in Belgio, ci sono reazioni, cominciano anche nell'est europeo, ma sono delle reazioni in base a delle azioni che ha fatto la Chiesa Cattolica. E non sappiamo quanto in Spagna riusciranno a fissare, sappiamo quanto hanno fissato in Francia ed è possibile anche ampliare, però non sappiamo in Spagna quanto riusciranno a fissare, perché i cattolici stanno già lavorando sotto banco, cioè stanno già mettendo in piedi i loro movimenti.
Beh, anche in Francia, perché ad esempio lo stesso discorso che ad esempio ne abbiamo parlato alcune trasmissioni fa, presentato il libro di Michel Onfray, tratto della teologia, dice che moltissimo, cioè della presenza cattolica sta riguadagnando e sta ritornando in tutti quanti gli ambiti, anche in Francia, cioè l'attacco è a livello mondiale, cioè nel senso che tutti quanti i monoteismi sono ormai schierati sullo stesso fronte per trovare la stessa intesa, ed è significativo quello che sta accadendo in tutto il mondo, insomma, cioè in tutto il mondo il monoteismo cerca di imporre la sua violenza, la sua sopraffazione, insomma. Se tu pensi ad esempio a quello che sta succedendo in Italia, che la Chiesa Cattolica, il cristianesimo, perché sta imponendo leggi che sono assurde, il caso della proposta fatta nel Veneto di obbligare, non parlo di legge nazionale ma di legge veneta, di imporre il movimento per la vita obbligatorio all'interno degli ospedali, che se qualche direttore sanitario si rifiuta, la prima volta gli danno una multa da 500 euro a 5.000 euro, la seconda volta gli tirano via l'autorizzazione da praticare l'aborto. E se poi andiamo a leggere quello che è successo proprio in questi giorni a Padova, cioè questo ne parla il Corriere del Veneto, giovedì 17 novembre 2005, pillola abortiva fai da te, rischiano di morire, Padova, due donne salvate da un'emorragia, altre cinque ricoverate, inchiesta della procura. Ma allora, perché queste donne hanno dovuto ricorrere alla pillola abortiva fai da te?
Stiamo ritornando agli aborti clandestini, anche perché la legge sull'aborto ha praticamente distrutto gli aborti clandestini, sì, e ha più che dimezzato quello che era il livello degli aborti. Voglio riportare agli aborti clandestini, alle mannaie, non ricordo come si chiamavano allora, ed è veramente una cosa atroce.
Sì, no, vedi, il ritorno alle mammane o cucchiai d'oro, come si chiamavano i medici che facevano gli obiettori e poi praticavano l'aborto clandestino, che erano chiamati cucchiai d'oro. Ma appunto, perché queste donne sono ricorse al sistema dell'aborto fai da te, rischiano di morire? Perché ormai la maggioranza dei medici sono obiettori di coscienza, perché è difficile trovare le cliniche dove si possa fare, e adesso ci aggiungiamo tra il ministro della sanità e quello che vuole fare la regione Veneto di imporre il movimento per la vita in strutture del genere, quando sappiamo che il Movimento per la Vita reputa le donne delle peccatrici e che stanno commettendo un omicidio, penso che il livello di sostegno, di aiuto anche psicologico, sia insignificante. Penso che una donna che vada ad abortire abbia una zavorra in più se trova una struttura su cui farlo, e di conseguenza si arriva al punto che qualcuno fai da te e rischia di morire. Poi, ed è questo che preferiscono i cristiani.
Tieni presente che quelli che verranno aggrediti saranno sempre le persone più deboli. Sì. Cioè, la donna che ha soldi comunque andrà all'estero. Esiste un'ottima clinica, ottime cliniche di fecondazione assistita in Turchia. Esistono ottime cliniche in Spagna. Chiaramente chi ha soldi andrà all'estero, chi non ha soldi sarà chi pagherà, sarà la ragazza disperata, sarà l'immigrata, sarà l'emarginata, sarà quello che cercherà delle sue soluzioni un po' caserecce per le cose, saranno sempre i poveracci.
D'altronde quello che scrive il manuale del padre pedofilo in Brasile, mai avere una relazione con bambini ricchi, lo scrive nel suo manuale dei preti pedofili, insomma, cioè, sì, la povertà per loro è l'ambito in cui possono scatenarsi.
Esatto, sì, ma infatti gran parte dell'assistenza dei preti ai bambini poveri, adesso visto in Brasile, ma un po' dappertutto, è legata proprio a pratiche pedofili. Qui c'è stato il caso di un cosiddetto missionario, un prete, un lazzarone che è anziano, che era andato in Albania e è stato ammazzato da un ragazzo, no? È stato ammazzato da un ragazzo, e il motivo per cui il ragazzo lo ha ammazzato è perché questo aveva allungato le mani su sua madre. Ora, naturalmente non si può più interrogare il prete se lo ha fatto o non lo ha fatto, però sta di fatto che quelle sono le motivazioni per cui il ragazzo lo ha ammazzato. Per cui questo sessantenne qui di Treviso, di qua attorno, adesso non mi ricordo esattamente il paese,
no,
ce l'ho,
una notizia, perciò.
È di un anno fa, credo, un anno e mezzo, adesso con la memoria vado un po' a rilento, comunque questo qua subito l'hanno fatto passare come un martire e poi hanno cancellato la notizia, insomma, in realtà è stato un omicidio fatto da un ragazzo perché si dice che lui allungasse le mani sulla madre, per cui molti missionari in realtà stanno facendo del vero e proprio turismo sessuale, turismo pornografico in giro per il mondo.
Sì, sai, infatti,
fate voi.
Se tu pensi il discorso proprio del discorso degli aborti, abbiamo avuto il fatto che si dice il Papa elogi i militanti contro l'aborto. Logicamente per questa è una guerra santa, è la classica guerra santa.
Ricordiamo che Ratzinger era sotto due processi per partecipazione morale in stupro di minori. Soltanto l'intervento dello Stato americano ha fermato i processi. Nell'intervento lo Stato americano ha dichiarato che Ratzinger è riconosciuto come capo di Stato, per cui non doveva essere processato. Ricordo che anche Saddam Hussein era riconosciuto come capo di Stato e anche Noriega era riconosciuto come capo di Stato. Fate un po' voi. Quando ci sono pesi e misure diverse, no? I bambini sono bestiame che si può stuprare tranquillamente, perché processare un capo di Stato solo per concorso in stupro di minori? Volete mettere le armi di distruzione di massa che aveva Hussein? Erano ben più pericolose? Vabbè, no. Francesco, effettivamente, guarda, o nasce l'idea pagana o qua effettivamente sono cazzi acidi. Dieci anni di trasmissione, siamo alla decima trasmissione e praticamente stiamo ancora alla prima trasmissione, cioè non lo so.
Beh, noi siamo rimasti sulla morte di polizioni e abbiamo assistito che purtroppo il fronte si è ampliato, la guerra è diventata più forte, cioè sai, a me piace l'aforismo di Nietzsche qui dice che noi siamo delle avanguardie già oltre l'orizzonte quando gli altri ancora non vedono l'orizzonte. E noi siamo stati proprio queste avanguardie che siamo già oltre l'orizzonte, che abbiamo percepito, abbiamo visto per primi. Logicamente le avanguardie non possono certo fermare, possono soltanto segnalare il pericolo, possono ricordarlo questo, allora, possono continuare a dirlo, è quello che noi stiamo facendo, insomma.
Io,
se poi le persone vanno bene, scusate, dei peccatori, gli va bene l'inquisizione, noi cercheremo di sfuggire alle grinfie dell'inquisizione, se a loro gli piace.
Siamo Francesco, ma siamo così disarmati. E io vi ricordo una cosa, Ita, sul sito www.federazionepagana.it ho messo tre documenti, uno sulla divinazione. Che cos'è la divinazione? Perché effettivamente qualcuno mi ha fatto un po' saltare le scatole sulla divinazione. Ho messo un documento su Paolo di Tarso e le sue idee sulla morte, una roba aberrante. E dopo ho messo un altro documento perché il nazismo, campi sterminio, chiesa cattolica sono esattamente la stessa cosa, da dove nasce l'idea, ma questa ve l'ho già fatta come trasmissione radiofonica, in ogni caso è una pagina web, insomma, che potete scaricare.
C'è poi la pretesa sempre di andare a demolire gli altri e demonizzarli, d'altronde il signor Ratzinger ben conosce gli argomenti e tutto quanto va bene per poter accusare.
A proposito, Ratzinger che deve essere uno dei miei più assidui lettori in internet.
Perché?
Ma perché in molte affermazioni che fa ritrovi come se fosse una risposta a pagina web, capisci? Cioè, già come è stato uno degli organizzatori, beh, Biffi era uno dei suoi bracci sicuramente, però per la dottrina della fede aveva un'altra funzione, aveva la funzione anche di impedire la nascita di religioni diverse dalla cattolica sul territorio nazionale, non è che aveva soltanto la dottrina della fede, la, come si chiama il suo ufficio, insomma, quello dell'inquisizione, ecco, tanto dove era prima Ratzinger, no? Che era la, non mi ricordo
santo,
più
santo, sì, beh,
l'ufficio per l'ortodossia della fede, non mi ricordo
dottrina della fede.
Sì, la dottrina della fede. Comunque, vabbè, non mi ricordo il nome. Comunque, in ogni caso, è il, ciò che era prima il Tribunale dell'Inquisizione, cioè l'Ufficio dell'Inquisizione, e sul territorio nazionale aveva anche la funzione di impedire la nascita di altre religioni. E chiaramente aveva tutta una serie di addentellati, tutta una serie di strutture, di parastrutture. A loro gli piacciono molto il mistero, il lavorare di nascosto, le grandi logge, le piccole logge, il gruppetto all'interno della parrocchia che spia i parrocchiani, cioè queste cose qua ci vanno matti i cattolici, gli illuminati, beh, gli illuminati vengono fuori sempre dai cattolici, no? Sono tutte storie, cioè gli piacciono molto sta roba, anche la stessa massoneria quando è nata, praticamente ha preso un po' questo ambiente da Carbonari.
Cioè, beh, la massoneria in sostanza è cristiana.
Sì, sì, no, ma la setta segreta, no? In effetti li bruciarono, li ammazzarono, per cui avevano anche delle ragioni per farlo, però gli piacciono moltissimo, e Ratzinger aveva mani in pasta, insomma, per cui chiaramente ha letto sia i miei primi scritti sia tutti gli altri, e quelli che sta dicendo adesso sta un po' scaricando. Ho avuto una pagina, si chiama, che tratta della pagina dei talenti. Il commento ha avuto 600 aperture nel giro di 15 giorni, una cosa del genere. Però siccome mi hanno fatto notare che la parabola dei talenti era un argomento della messa ultimamente, mi sa che hanno fatto fare un po' di ricerche ai ragazzi. Vabbè, insomma, dai.
Qualche omelia. Voi che diamo già le telefonate.
Ostia, Francesco è sempre affezionato alle telefonate, a lui piacciono molto i radioascoltatori.
Beh, scusa, c'è un quarto
049 700 700 e 049 700 838.
Siamo benissimo.
Pronto?
È Giampaolo.
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio.
Ciao.
Ciao.
Prima di tutto propongo la medaglia d'oro al ragazzo che ha ucciso il don pedofilo. E dopo so che voi siete molto estimatori dei templari, è vero o no?
Come no?
Dite la verità.
Sì. Beh, sai, c'era un modo di dire dei templari. Diciamo,
era abbiamo... brava gente, dai. Non era brava gente.
Bravissima.
Ecco. E poi io dico, mi rivolgo al sole. Mi sembra che esista il sole, mi sembra.
Devi trovarlo. È una tua illusione.
Ecco, va bene. Però io dico una cosa. Avete niente in contrario se io mi metto a ringraziare il sole, l'acqua e la terra? Non so da chi sono stato fatti, però non mi permetto neanche di pensare da chi e come, perché sarebbe troppo grande per me. Però mi permetto di ringraziare il sole. Avete niente in contrario?
Noi no.
Ecco. Io lo ringrazio perché senza di lui modestamente non si può andare avanti. E mi fermo semplicemente qui con queste mie affermazioni elementari, terra terra, e me le tengo. Non ho altro da dire, ringrazio direttamente chi mi dà e che vedo. Ciao ragazzi.
Ciao, ciao. Ciao. Sì, ciao. Beh, sai, il coso del sole è importante perché recenti scoperte parlano di un'eliosfera. Che sono scoperte recenti, qui si dimostra che qui il fluido del sole mantiene la nostra galassia in una condizione di vita possibile.
Pronto?
E di conseguenza è importante proprio perché noi dipendiamo moltissimo.
Ciao,
del sole.
Ciao, 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 ciao.
Niente, mi collego così col discorso fra cristiani e musulmani, no?
Sì.
Capitata la settimana scorsa, insomma, che solita imbarcazione dei medio orientali che insomma affonda. Parlano una trentina di dispersi, si parla, 9 accertati, poi ne saltano altri 11 fuori sulle spiagge. Questo è il modo in cui noi, diciamo, oltre ad andare lì a depredare quella terra, anche no, gli affondiamo anche le loro speranze, che loro vengono qui perché lì sono alla fame, allo stremo, proprio non riescono, secondo me sono alla disperazione. Li abbiamo messi noi in quelle condizioni. Beh, comunque, qual è il problema? Che succede questo, succedono altri 40 morti in Iraq in quel giorno, perché c'è di solito kamikaze, che lì sono tutti kamikaze. Altri 40 morti in Iraq, beh, così, tanto per guardare qualcosa di diverso, mi sintonizzo su Rete 4 e guardo il TG4 di Fede, tanto per farmi una risata. questo inizia a parlare di Berlusconi e dei ministri che vanno, vengono ricevuti in Terra Santa, no in Terra Santa, scusa, tutto santo qui,
stato
pontificio al Vaticano, sì, che il pastore tedesco li riceve con tanto di omaggi e scambi. E questo 10 minuti, passano altri 10 minuti per un altro servizio che non, proprio non citano assolutamente questa roba, parlano dei Ranieri, di Monaco, tutta roba che riguarda la gente comune, no? E poi io dico, sarà il momento che parla anche di questo, ma che c'è, c'è messo dentro pubblicità, insomma, sarà stato 2 minuti di guerra e di Iraq e del fatto dei clandestini, e su tutti i clandestini ormai, cioè questa è l'informazione, ma il problema è che io ci faccio una risata, ma la gente ci va dietro a questo.
Insomma,
comunque Adriano,
questa è l'informazione in questo caso di paese, e cioè anche all'estero a questo punto mi domando, ma in Portogallo com'è? Perché Barroso è cioè gli eredi,
vabbè,
cioè,
ma Barroso è in Europa,
sì, Barroso in Europa, ma lì, cioè, siamo anche lì lontani dal cambiamento, perché i cattolici stanno conquistando, cioè, ormai sono presenti ovunque,
hanno direttive,
sono tutti cattolici come in Italia.
No, non credo, comunque hanno direttive, il Vaticano ha diramato direttive per conquistare tutti quanti i centri di potere in ogni stato possibile e immaginabile.
Sì, va bene, ma io mi domando, l'informazione in Portogallo è così, l'informazione in Francia, in Olanda, non so, a questo punto dobbiamo solo metterci in posizione classica, tradizionale, perché non se ne viene fuori. Domando a voi se c'è speranza a questo punto.
No, non c'è speranza.
Mi dispiace, ma penso anch'io la stessa cosa.
Non c'è speranza.
Il fatto è che la gente purtroppo ci crede a quello che viene detto, capito?
Adriano, sempre la provvidenza.
Provvidenza? Vi saluto, ragazzi.
Ciao Adriano. Ciao Buri.
Adriano, consiglio per vedere il modello informativo del telegiornale di andarsi a vedere il papocchio di Arbore e troverà
che dove lo trovi il papocchio di Arbore? L'ho fatto sparire, l'ho visto 2 volte e poi non l'ho più visto.
Comunque lì dà già il modello di come possono essere impostati i telegiornali e noterà che c'è una strana somiglianza tra come vengono condotti quei telegiornali e quelli attuali, perciò esiste già un modello codificato di come deve essere l'informazione, insomma. E poi non sarei così negativo, cioè nel senso che
ciao Francesco, no scusa, ma solo per ricordare un'esperienza di vita, io ho avuto un nonno meraviglioso e mia madre mi raccontava sempre che spesso diceva avrei preferito essere morto subito dopo appena nato, magari lui era anche cristiano, magari dopo che mi avessero dato l'acqua, diceva. E sapete perché? Perché lui era stato preso da un orfanotrofio, no? Perché era stato abbandonato lì da suo padre che l'aveva avuto da una serva. E siccome a quel tempo, parlo di 100 anni fa, di più, a quei tempi, anche molto di più di 100 anni fa, non si potevano raccontare queste cose, non si potevano far sapere, bisognava tenere tutto nascosto. Allora la serva l'hanno spedita in America, sparita dal paese. Mio nonno è stato messo in un orfanotrofio e poi è stato cresciuto dai genitori che l'hanno preso perché avevano bisogno di farlo lavorare nei campi, come quando si va al mercato a comprare un mulo o una mucca per tirare l'aratro, e perché loro avevano avuto disgraziatamente anziché un figlio una figlia e poi non potevano più avere figli. E allora questo buon padre putativo di mio nonno, per poter mandare avanti un po' i campi e la casa da contadino che aveva, ha pensato bene di andarsi a prendere mio nonno, l'ha tenuto per 30 anni e l'ha fatto crescere e l'ha tenuto come un servo, come uno schiavo, mai una carezza, mai un affetto, niente. E mio nonno, quando poi si è sposato e quando ha avuto i figli grandi, lo hanno sentito ripetere fino alla fine, magari fosse morto subito. Volevo dire questo, del movimento della vita, visto che si parla tanto di aborti, che a tutti i costi vogliono che si mettano al mondo tutti, no? Tutti, devono nascere tutti, dal primo all'ultimo, che quando poi queste persone che dicono che mettere in vita è un atto d'amore, che poi una volta che siano in vita questi qua l'amore non lo vedranno mai, che ci pensino bene, perché diceva anche Leopardi, perché dice dare al sole, perché reggere in vita che poi di quella consolar convenga. Io ho l'esperienza viva vissuta di mio nonno e mia madre lo diceva, che nei momenti proprio quasi di solitudine, di disperazione, diceva sempre fossi morto subito, perché lui l'affetto e l'amore della madre e del padre non l'ha mai avuto. Viva la vita!
sai,
viva la vita in ogni
basta pensare al discorso dei figli innaturali, legittimi, fuori, dentro del matrimonio, tutte invenzioni tipiche dei cristiani. Pronto? Tutti i problemi creati.
Ciao Francesco. Niente, come va? Bene?
Sì. Senti un po' che la trasmissione.
Sì, attento, mi ha fregato la prima linea. Attento, su Repubblica qua che sei ancora con Darwin. Dunque pagina
di oggi?
Sì,
figurati.
Ancora a pagina 51, dunque adesso i molti nemici della scienza e dell'evoluzione, che sei Carpei, partiti addirittura da Lerner, che sei un gruppo di studenti di Alleanza Studentesca di Milano. Poi Cartei che dicevano basta favole, nel senso che l'evoluzionismo sarebbe una favola, come no? Cioè,
il creazionismo che cos'è?
Basta favole perché viene dall'America, cioè praticamente si butta su tutto quanto, Nicoletto, mi so segnare, mi so evidenziare con l'evidenziatore, tre parole, comunque due pagine. I dinosauri dell'arca di Noè, di
Francesco, sì. Hanno fatto questa sparata, sì.
Sì, e dopo che c'è sempre la cosa che c'è Casini, rispetto per la Chiesa e in casa la benedizione dei vescovi.
È ovvio.
Vero politico cristiano, dice. Ecco, aborto, la sfida dell'unione, aiuti concreti alla gravidanza. Praticamente Chiese, aspetta qua sul Corriere, ruini l'etica privata, ognuno agisce come crede, l'elogio del vescovo Casini, uomo del dialogo. Avevo letto che c'era di articoli che bisogna mettere le dentro nei consultori. Adesso ho perso.
Beh, sì, no, ne abbiamo parlato anche giovedì scorso di questi consultori che dovrebbero essere ormai proprio vigilati dalle guardie svizzere.
Proprio
perché c'era il desiderio di arrivare ormai al discorso di rendere l'Italia uno Stato Vaticano, una parrocchia vaticana.
Sì, esatto. Dopo continuo, dopo questi avvenimenti, Reagan beve il sangue di Fafnir, che le antiche saghe nordiche. Che ti hai letto prima, Claudio.
Sì.
Però se del doppio volume del Mondadori, che parla comunque cosa ordinare quello 9,50.
Basta, non do più libri, non ho più titoli.
9,50 e purtroppo io è finito e sei in arrivo.
Sì, ma 9,50 di Agazzanti.
Sì,
non sarà una grande traduzione, però sicuramente averle in casa danno un'idea di quello che era il mondo antico,
esatto.
Capito? Letta, per me è importante.
Letta la go qui a
Snorri.
Dopo ho trovato
una cosa che io non ho mai tempo di fare, che però mi piacerebbe fare per dare la dimostrazione della ricchezza, è parlare tipo della mitologia di quelli che noi chiamiamo gli eschimesi degli Inuit. Noi pensiamo appunto sempre come dei selvaggi, cioè ci raffigurano come gente veramente messa male. In realtà hanno una mitologia molto ampia,
molto forte
e incredibile. Ti dico, nessuno ne ha mai parlato. Io ho del materiale, ti dico, fra i 5.000 e 100.000 progetti che dovrei fare, sarebbe anche questa, che darebbe la dimostrazione di come un popolo che vive una condizione anche difficile, in realtà riesce a essere molto attento alle molteplici realtà del mondo che gli attorno.
Cioè,
dà una dimostrazione di sensibilità per il mondo incredibile.
Francesco, sì. La prossima settimana penso per il.
Perfetto, benissimo.
L'altra mattina ha detto che penso la prossima.
Tutti, continua a fare pressione sul comune, amico.
Sì. Ho trovato di Umberto Galimberti, Orme del Sacro. E gli equivoci dell'anima, ombre del sacro, deve essere bello.
Io non ho detto niente, guarda che io ho preso soltanto pezzi da psichiatria e fenomenologia, che dopo non dica che io ho esaltato Galimberti, mai mi permetterei di fare una roba del genere.
Ho esaltato tutti e ha inviato tutta la sarabanda. No, ma Galimberti merita Galimberti, cioè, ho scoperto, però psichiatria e fenomenologia non ce l'avevo. Comunque l'ho sentito anche per televisione, vari programmi, vari saggi, insomma. Comunque la Repubblica ci deve essere, adesso l'ho persa, comunque non perdo tempo, lascio. Guarda qua, le famiglie cattoliche a Storace, cambiamo così i consultori.
Ma se tu pensi che ci sono dei consultori provinciali di Vicenza che sono convenzionati con istituti cattolici, esatto. Praticamente cioè, i comuni li hanno dati in appalto, in gestione ai istituti cattolici, perciò.
Qui c'è un Cristo, c'è un dipinto sopra ruini che è un Cristo che sembra un mostro. Con le due, ma è brutto, disegna male.
Beh, effettivamente era brutto Cristo.
Le famiglie cattoliche a Storaggio cambiano i consultori, dunque ora che c'è? Niente certificazioni, rete di servizi pubblici o privati e l'obbligo, poi c'è la scaletta e tutto quanto.
Sì, ma è tutto in programma come vogliono cambiare. Cioè loro vanno via, ma noi non vogliamo cambiare la 194, cambiamo tutto il resto. Tu la 194 non la praticherai mai.
Esatto, le proposte
sono
le maternità, i fondi di costruttori, ai neonati e anche stranieri. Il caso, RU486, 4 morti sospette, scatta un'inchiesta negli USA. Adesso cominciano, no? 4 morti sospette, il caso della 486, va a finire che va tutto per aria.
Comunque il problema è che stanno distruggendo l'intero sistema sociale. Il progetto è quello, le reazioni chiaramente saranno di una violenza straordinaria, perché non vengono soltanto dalle persone, verrà proprio dall'ambiente.
Dall'ambiente medesimo, sì, perché non può succedere una cosa del genere, insomma, cioè no. Tornare indietro di 50 anni.
No, non è questione di tornare indietro, non esiste un tornare indietro, no. Si va avanti nella distruzione della vita, avanti, capisci? Sì, cioè, quando si ha finito di gelarsi la Groenlandia, sì. Non è che si torna indietro, cioè non si torna più indietro,
esatto,
capisci?
Esatto.
Cioè, quello che si fa nel mondo, quello che si fa nella società civile, non è un tornare indietro,
no.
È comunque un andare avanti, ma verso la distruzione, verso la conflittualità, verso i problemi.
Verso il collasso, come il libro di Gerd, l'hai sentito nominare?
Non ce l'ho neanche presente, perché io ho una pessima memoria su queste cose.
Di Gerd è l'ultimo che è venuto fuori, il collasso parla appunto di Gerd.
Va bene, devo mettere giù adesso Ivano.
Vi ringrazio.
Grazie a te Ivano.
Ci sentiamo,
ciao.
Niente,
ciao,
io devo qui la trasmissione Magia Straordinaria Paganesimo, non prendo più le telefonate, riprendiamo gli appuntamenti. Allora, il giorno 3 dicembre, sabato 3 dicembre alle 20:30, qui in sala Radio Gamma 5, presenteremo quello che è stato il congresso del VCR, il congresso del mondiale delle regioni etniche, che è stato tenuto ad Anversa a giugno, e lo presentiamo un po' in generale, insomma, quello che è avvenuto. E poi, Francesco?
Sì, ecco, io ricordo appunto domenica 27, cioè oggi siamo giovedì, perciò venerdì, sabato, domenica, fra tre giorni. Domenica 27 ottobre 2005, Palazzo dei Congressi, via Scavi 14, Montecorvo Terme, Padova, inizio ore 9:30. Ingresso libero, il primo congresso di studi laici sul cristianesimo. Io invito tutti gli ascoltatori a essere presenti, e si comincia appunto la mattina alle 9:30, si va avanti anche il pomeriggio, io non so l'ora prevista. Ci sono 5 relatori, i più interessanti dal mio punto di vista, logicamente, perché conoscendoli di fama, è l'apertura del congresso di Roberto Vacca e l'intervento di Luigi Cascioli, che parlerà appunto del processo sull'influenza storica di Gesù Cristo.
Bene, io vi saluto, vi do appuntamento per l'ora 19 con la seconda parte della trasmissione, riprendiamo i discorsi che abbiamo lasciato 15 giorni fa e niente, mando subito la pubblicità, non mando neanche la sigla perché c'è Alvise che già sta aspettando. Ciao a tutti,
ciao a tutti.
E a risentirci, ciao.